Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 26. Paride ed Elena. Primo episodio. Nella scorsa puntata, di passaggio, abbiamo trattato di Troia, la mitica città dell'interminabile guerra assedio. Mentre portavo a termine la lunga serie di puntate sul viaggio di Giasone con gli Argonauti alla ricerca del vello d'oro, tra l'altro fammi sapere che ne pensi, se ti è piaciuta, mi ha stuzzicato l'idea di raccontarti la storia di come si è scatenata la guerra più famosa dell'antichità. Non ti propongo qui di certo l'intera complessa narrazione della guerra di Troia. Se ti va di ascoltare, ti racconterò i fatti che l'hanno preceduta e provocata. L'episodio di oggi è dedicato a Paride, figlio di Priamo e allenatore di tori, e al giudizio delle dee. Nel prossimo episodio parleremo dell'incontro di Paride con Elena. A Priamo ed Ecuba nasce un bimbo. La sera prima del parto, Ecuba fa strani sogni, nidi di serpenti, legno in fiamme, città di Troia che cade nel fuoco. Viene interpellato immediatamente un indovino, Esaco, figlio maggiore di Priamo, che afferma che il nascituro porterà alla rovina della città. Anche l'altra figlia maggiore, Cassandra, pure vaticina il nero fato che è sospeso sulla testa del piccolo. Ma mentre la giovane rimane del tutto inascoltata, Esaco viene preso in considerazione. Come mai? Perché Cassandra è stata maledetta da un destino terribile. La sua è una figura particolare, su cui mi piace fermarmi un poco. Esistono diverse versioni su come Cassandra abbia ottenuto la capacità divinatoria. Come molti altri protagonisti del mito, pare che Cassandra ed il fratello Eleno, addormentati, siano stati visitati da dei serpenti che hanno cominciato a leccar loro le orecchie. Quando ciò accadeva, di solito per remunerare una buona azione, coloro che erano stati baciati da un serpente acquisivano capacità eccezionali, come comprendere il linguaggio degli animali, la caratteristica che farà la fortuna di Melampo, di cui ti parlerò, o di vaticinare, come nel caso di Cassandra. La versione che preferisco, però, è quella maggiormente conosciuta. Apollo, invaghitosi della bella Cassandra, per riuscire a giacere con lei, le concede quel che lei desidera, il dono della preveggenza. Una volta ottenuto il potere che desiderava dal dio, Cassandra rifiuta di, diciamo, concedersi. Il dio non si riprende il dono, ma se ne va dopo averle sputato sulle labbra. In questo modo la condanna a profetizzare sempre il vero, ma a rimanere altrettanto sempre inascoltata. Così come rimane inascoltata riguardo la sventura che Paride porterà su Troia, così nessuno la ascolterà quando griderà all'intera città di Troia di controllare nel cavallo di legno, in quanto dentro di esso si nascondono i greci, entrati con l'inganno che distruggeranno la città. Solo Laoconte l'ascolterà, ma verrà ucciso da dei serpenti marini inviati da Atena, protettrice delle forze greche. Violentata da Aiace durante il saccheggio di Troia e portata in ostaggio a Micene da Agamennone, vaticinerà a quest'ultimo la sua rovina tra le mura domestiche, ma anche qui, inascoltata, assisterà alla tragedia e morirà anch'ella. Fare la Cassandra della situazione al giorno d'oggi è l'accusa a chi con visione pessimistica predice un probabile fallimento di una situazione o di un'impresa. Oggi come allora tendiamo a pensare che l'ottimismo sia il modo di affrontare le cose, magari non curandoci delle possibili problematiche o delle circostanze che potrebbero portarci al fallimento. Tendiamo a mal sopportare chi ci fa da Cassandra, magari pensando che costui o costei sia un menagramo. Siamo inclini perciò ad ignorare i loro avvisi. Vedi quegli odiosi scienziati che continuano a disturbare il nostro diritto di inquinare con questa noiosa questione del riscaldamento globale. Oggi, come allora, dunque, Cassandra rimane inascoltata. Ma ritorniamo a Paride, che pare essere destinato a morire. Viene affidato ad un pastore che lo deve uccidere. Agelao, questo è il suo nome, non riesce a avere la forza di soffocare o trafiggere il neonato. Lo abbandona nel bosco, alla mercé delle belve. Agli occhi stupiti del pastore, tornato dopo 5 giorni sul luogo, appare una scena incredibile. Il piccolo non è morto, ma vive e viene allattato da una orsa. Il servo vede nel bimbo qualcosa di speciale e decide di allevarlo come figlio proprio. Lo mette nella sua borsa, da cui deriva il suo nome, Paride, e lo porta con sé. Il giovane cresce in bellezza e forza. La sua attività preferita è allenare tori da combattimento. Non gli manca certo il coraggio, pur giovane, scaccia ed insegue dei razziatori di bestiame, azione per cui verrà appellato Alessandro, il difensore, colui che sta a guardia e protegge. Allena così bene i tori che sfida gli allevatori vicini in tornei. Di sua mano intreccia un serto d'alloro e uno di paglia, uno per il vincitore, sempre il suo, l'altro per il perdente, sempre lo sfidante. È così sicuro di non perdere che fonde tutti i suoi risparmi in una corona d'oro e la mette in palio in una ulteriore sfida tra tori. Ares, il dio della guerra, per sondare lo spirito del giovane o semplicemente per umiliarne l'altero comportamento, si trasforma in toro e agilmente sconfigge il toro di Paride, senza battere ciglio e complimentandosi con lo sconosciuto toro apparso all'improvviso. Paride corona il capo del maestoso animale con il serto d'oro. Questo suo gesto gli fa acquistare la stima di Ares e di tutti gli dei dell'Olimpo. Essere negli occhi degli dei, purtroppo, non è mai una cosa buona, soprattutto se in questi cresce la stima che tu sia un giovane dotato di senno e di giudizio. In effetti, un giorno, al matrimonio di Peleo e Tetide, i futuri genitori di Achille, sul tavolo degli dèi, Eris, la dea della discordia, fa rotolare una mela d'oro, con sopra la scritta «Alla più bella». Subito si solleva un polverone. Afrodite decide che la mela è sua, in quanto dea della bellezza. Atena lo vuole per sé, in quanto la sapienza è più bella e duratura della fugace bellezza fisica. Ed Era pretende che le venga data in quanto divinità madre, da cui deriva ogni bellezza. Zeus, ma non ti sorprendere, non sa cosa fare. Qualsiasi decisione porterà disaccordo e fastidio per sé e per gli altri dei dell'Olimpo. All'improvviso, un colpo di genio. Si ricorda che sulla Terra c'è un giovane che ha tutte le qualità necessarie per togliergli le castagne dal fuoco, per così dire. Incarica Hermes, che conosce il ragazzo e sa dove trovarlo, di portare a lui la mela e dargli la responsabilità e le conseguenze della scelta. Paride, che annusa la fregatura, vorrebbe dividere la mela in tre, ma Hermes gli conferma che non lo può fare e nemmeno può chiedere a lui un consiglio, se la deve cavare da solo. Paride per prima cosa chiede scusa per il fatto di essere giovane e umano e accetta di far da giudice solo se le perdenti promettono di non serbargli rancore. Le tre dee promettono di rimettersi alle sue decisioni. Dovendo decidere chi sia la più bella, Paride chiede cortesemente alle dee di denudarsi e le dee acconsentono. Afrodite è la prima a spogliarsi, ma Atena pretende che ella si sfili di dosso la magica cintura che le dà lo sleale vantaggio di far innamorare di sé chiunque lei voglia. Afrodite, stizzita, le risponde che lei si toglierà anche quell'ultimo indumento se Atena si sfilerà dal capo l'elmo in modo che la sua bruttezza non sia nascosta dal cimiero da battaglia. Paride poi chiede che una ad una le dee si avvicinino a lui e si lascino ammirare senza che le altre due intervengano a disturbare o a distogliere la sua attenzione nell'esame. Davanti a Paride si mostrano allora le tre dee e una alla volta gli sussurreranno quale sarà il suo premio se verranno scelte. Tutte e tre approfittano di quel momento di intimità per cercare di attrarre a sé il giudizio dell'umano con delle promesse, insomma. Esaminami per prima, dice Era, avvicinandosi, e poi, mentre Paride le gira attorno, sussurra, se sceglierai me, ti farò padrone dell'Asia. È il più ricco tra i viventi. Atena, con passo risoluto, si fa avanti e anche lei, mentre Paride la scruta, sussurra decisa. Se sarai così assennato da scegliere me, diventerai il più bello e saggio tra gli uomini, vincitore di tutte le battaglie. Afrodite per ultima è lei a girare attorno a Paride in maniera così sensuale che i loro corpi quasi si toccano. Guardami bene, Paride, e che nessun particolare ti sfugga. Appena ti ho visto, ho detto a me stessa, parola mia, questo è il più bel giovane di Frigia. Ma come mai si è seppellito su una montagna a fare il guardiano di una mandria? Ma perché non se ne va in città a vivere una vita civile? Così bello potrebbe aver l'amore perfino della donna più bella del mondo, Elena di Sparta, che è bella quanto me e non meno ardente. Avrai di certo sentito parlare di Elena. No, mia signora, descrivetemela. Afrodite descrive i natali e le virtù di Elena, magnificandola agli occhi del giovane e assicurandogli l'amore di quella donna, la donna più bella del mondo. La scelta di Paride cade su Afrodite. E in effetti, cosa avrebbe potuto scegliere un giovane, anzi il più bel giovane di Frigia nel fiore degli anni? Potere, ricchezza, sapienza, forza o amore? Afrodite ha giocato molto bene le sue carte e ha calcato bene altrettanto sulle parole. Non gli ha promesso la donna più bella del mondo, gli ha promesso l'amore della donna più bella del mondo. Come a dire, la donna più bella del mondo, colei che ogni uomo desidera, colei che ogni uomo vorrebbe per sé, colei che può avere come compagno chi vuole, colei che nessun uomo al mondo può immaginare di riuscire mai a far innamorare, beh, questa donna unica, per grazia e bellezza, per sensualità ed armonia, questa donna Paride amerà te. Proprio te, pastorello di capre e tori, che stai soffiando nel tuo flauto, scacciando le mosche e pulendo il letame dagli ovili e dalle stalle, questa creatura di ineffabile bellezza amerà te. Era e Atena, scornate, si allontanano rivestendosi e cominciano a complottare per la distruzione di Troia, in barba alle promesse fatte prima del giudizio. Afrodite se ne va sorridendo e già architettando a come tener fede alla promessa. Hai appena ascoltato il podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelainna. Grazie per esserti sintonizzato. iTunes, Google Play o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.